luoghi comuni di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti.
Allora ragazzi, ieri sera stavo scrivendo un inizio per questa puntata e sono partito dalla ricerca di due grandi sostenitori, no? Mi servirono due influencer.
Ok.
Però di quelli veri, cioè quelli proprio
contemporanei?
Di peso. No, due influencer in generale.
Ho un po' paura, vai.
Ho trovato questa frase di Socrate. Esiste un solo bene, la conoscenza, ed un solo male, l'ignoranza. Ecco, vabbè,
okay. Direi
vabbè.
Netto.
Poi ho detto però serve un altro influencer, serve qualcuno che la tocchi in un altro modo, sì. E ho trovato quest'altra frase di Leopardi. La felicità consiste nell'ignoranza del vero. E poi mi sono addormentato ed è cominciato questo sogno totalmente delirante in cui a un certo punto mi viene incontro un tizio coi baffi, sì. Un bell'uomo.
Non era Socrate e neanche
No, Leopardi. Era Mark Twain. Mi guarda e mi dice: tutto vero, ciò di cui hai bisogno in questa vita è ignoranza e fiducia. Poi il successo è assicurato. E io gli dico: successo di cosa? Cioè, gli ho chiesto: ma poi dopo che ho questo successo, cosa me ne faccio di questo successo?
Se sono ignorante.
Ci sono percorsi che non portano al successo, ma è necessario percorrerli per raggiungere la conoscenza. Questo me l'ha detto Wesley D'Amico, un artista.
Sì.
Cioè, che però non era lui in realtà, perché era un sogno. Quindi lui non, lui non aveva la stessa faccia, però mi ha detto di essere Wesley D'Amico. Io gli ho creduto.
Creduto, certo.
A un certo punto arriva Pasteur.
Ma
no,
chi?
Lì vicino. Siamo io, Wesley, Pasteur, Twain. Siamo tutti lì.
Sì.
Lasciate cosa che vi dica il segreto che mi ha portato al successo. La mia forza risiede soltanto nella mia tenacia.
Vedi?
Quindi forse si tratta solamente di essere tenaci, no?
Caparvi, certo.
Il fallimento è il seme del successo, mi dice un altro, un ingegnere, Kaoru Ishikawa, che ha inventato una cosa, se non mi ricordo cosa. O forse, come dice Arnold Schwarzenegger, che si avvicina da dietro, che si aggiunge senza motivo tra questo sogno così totalmente delirante. Il segreto del successo? Lavorare duro, rimanere concentrati e sposare una Kennedy.
Ma
io
perché?
A un certo punto dico: ragazzi, ma secondo me qua la domanda è una sola e gli chiedo...
A Schwarzenegger
tutto, no, c'è tutto questo convivio così. Ragazzi, ma qual è il segreto della felicità? E Schwarzenegger sta per rispondermi.
Ma?
Mi sveglio.
Ma no, ma dai, ma
delirante.
Scusa, la mia domanda in realtà è questa: che cazzo hai mangiato ieri sera?
Boh, perché non me lo ricordo. Minestrina, una bistecca di cavallo con l'aglio, ma non so, non
è l'aglio che ti
si infila.
Sì, l'aglio che è un po' pesantino.
Comunque, allora,
non so se avete notato, ma tutti quelli che si proclamano cultori dell'ignoranza, poi in realtà ha citato dei nomi giganteschi.
Cioè,
gente che ha fatto la storia di questa nostra umanità.
Metà di questi me li sono persi proprio.
Ma Schwarzenegger no.
Non è che per dirne uno.
Però sono rimasto su Wesley, non lo conosco.
Wesley D'Amico è un artista, l'ho cercato anch'io, un artista credo visuale.
Ma anche il giapponese o il cinese comunque non
il giapponese ha inventato il diagramma, il diagramma di Lisca di Pesce.
Il
diagramma di causa ed effetto, è una cosa che si usa nelle aziende.
Che bello essere ignorante su queste cose, ragazzi.
È un barile di sapere questa sera o questa mattina, Beppe. E difatti, ragazzi, il tema della puntata di oggi, off topic, fuori dai luoghi comuni, è beata ignoranza. Voi che rapporto avete, tu Riccardo e tu Beppe, con la vostra ignoranza?
Io odio essere scoperto ignorante, per cui tendenzialmente sul campo del Trivial Pursuit, diciamo, quando mi fanno una domanda, sì, dico le bugie. Sono un bugiardo cronico da questo punto di vista.
Riccardo fa finta.
Io raccolgo delle informazioni, diciamo, circostanti alla domanda.
Tu delle volte mi lanti. Quando siamo in riunione, fai una citazione al volo e noi ti diciamo.
Però la dice serissimo. Io questa cosa, perché ho fatto l'università, questa cosa l'ho letta sui banchi dell'università.
E
era scritta sui banchi proprio.
Poi dopo Beppe fa il fact checking. Va a controllare.
È una stronzata.
Esatto. E poi dopo Riccardo fa: ah no, sì, mi sono sbagliato, mi sono confuso.
Però io ho fatto l'università. Ma non c'entra niente, Riccardo.
Ma è perché, ragazzi, in realtà esiste l'ignoranza ed esiste la dotta ignoranza, no? Esiste l'ignoranza, cioè colui che non sa di esserlo. E invece esiste, come diceva anche tu inizio, dicevi Socrate, per bocca di Platone, esiste colui che sa di non sapere.
Vedi? Ha voluto aggiungere per bocca di Platone.
Certo, perché Socrate non ha lasciato nulla
scritto. L'ha detto prima lui, e io lo sapevo.
Anzi, scusami, proprio il dire so di non sapere è un vanto.
È una paraculata, dai, possiamo dirlo.
Sì,
io ad esempio posso dire sono un paraculo su questo. Dico sempre: ah, io non lo so, ma so di non sapere. Quindi mi sento forse intimamente più intelligente degli altri. Sbaglio anch'io, sono un egocentrico, oddio.
Sei arrogante, non egocentrico.
Sono arrogante,
magari.
bravo.
Si sta trasformando in una seduta psicologica. In realtà, quando abbiamo fatto riunione di redazione con la nostra redazione allargata su Telegram e su Twitch, siamo anche live su questo magnifico, su questa magnifica piattaforma.
Diciamolo però il nome della nostra canale,
sì,
Telegram, che è offtopic_24. Se avete Telegram, entrate, è una chat. Siete voi ascoltatori che ci dite quello che vi pare e soprattutto ci suggerite i luoghi comuni che andremo a fare.
La cosa che ci ha un po' perplesso è la domanda su cui ci siamo scervellati: è si vive meglio da ignoranti e quindi più felici in teoria in quest'idillio, oppure con la consapevolezza di sapere un po' come funziona il mondo, struggersi e vivere come Beppe Salmetti, che sogna le cose di notte invece di dormire.
Cosa? Ah, parlavi con me.
L'autore del Faust diceva che i libri non bisogna leggerli, basta annusarli. Perché i libri sono come l'architettura, cioè tu non te ne accorgi che stai all'ombra del Duomo di Milano o all'ombra del Cenacolo, ma ci vivi insieme, qualcosa ti penetra dentro. Un contadino di Segesta che vive sotto quel magnifico tempio, penso che sarà più colto di un contadino texano che vive in un deserto. Quindi i libri bisogna annusarli. Bisogna averne tanti e leggerne pochissimi.
E questo è Emilio Sgro in un'intervista che abbiamo fatto un anno fa, noto artista siciliano, che insomma ci ha svelato un pochino forse qual è il segreto per vivere non da ignorante. E a me ha colpito, ragazzi, che dice il contadino italiano penso possa essere meno ignorante, il penso, non darlo per
cogito.
Certo. Esatto, anche lui dice forse mi sbaglio anch'io, forse mi sbaglio. Quello mi ha sempre colpito in questa chiacchierata con lui.
A me ha colpito in questo passaggio il fatto di avere tanti libri e non leggerli.
Sì.
Che è una cosa che faccio io, sono a casa piena di libri che non ho ancora letto.
Tu... sai un sacco di inizi però.
Sì, bravo.
Conosci un sacco di prime pagine.
Più o meno, colori di copertine
più
forse.
O meno mi pare di aver capito che di cosa parla sto libro, poi uno millanto. I guess I wasn't feeling okay. I thought that space and time went back and forth and sideways. I'm putting out fires all over the place. I guess it knocked me sideways. Oh, she made me go.
Ragazzi, sono in balla con Breaking Bad, con un ritardo di circa 10 anni. Questo viene dalla colonna
sonora.
Stai
colmando la tua ignoranza.
Esatto. E mi ha colpito in questa serie televisiva dove ci sono sostanzialmente persone che sanno e persone che non sanno. Ma in ogni personaggio c'è chi sa e chi non sa. Cioè, convive nello stesso personaggio. Il professore conosce un certo tipo di vita, a un certo punto ne conosce un'altra e vive una vita, diciamo, completamente diversa.
Hai imparato almeno la formula dell'acqua, Riccardo, dopo aver visto Breaking Bad?
H2O?
Sì, ma è fatta da?
Idrogeno e ossigeno.
Sì, quanti atomi di uno, quanti
ma
dell'altro?
Ma che cazzo
ma
ne
dai,
so!
Ma dai, ma Riccardo, ma le basta!
Due atomi di idrogeno e uno di ossigeno, dai, vabbè. Allora, chissà se sa la formula dell'acqua anche Enrico Dal Buono. Ciao Enrico. Intanto l'ho spoilerato.
Ciao, buongiorno ragazzi. Buongiorno e beata ignoranza a tutti.
Finalmente.
Viva qualcosa, non l'ignoranza.
No, assolutamente no. Allora, Enrico è giornalista, scrittore. Tra l'altro sei appena uscito con un tuo libro per la nave di Teseo che si chiama Siete tutti perdonati. E ci fa molto piacere riaverti nostro ospite. Partiamo con questo. L'ignoranza può essere un vanto, secondo te, Enrico?
Sì, può esserlo. Tant'è vero che c'è tutto un filone di pensiero nella cultura orientale, ma anche nella tradizione occidentale, che è la cosiddetta mistica negativa, che fa dell'ignoranza il proprio supremo traguardo. Il testo più famoso probabilmente del canone occidentale è La nube della non conoscenza, di un anonimo inglese che appunto teorizza come la rinuncia alla conoscenza e alla conoscenza suprema, cioè quella di se stessa, di se stessi, dell'io, sia il viatico per entrare in contatto con la divinità e per raggiungere un più alto livello metafisico ed esistenziale.
Cioè, meno si sa, meno si sa, più si è illuminati?
Ma sì, guarda, ti posso leggere un passo. Perciò schiaccia ogni conoscenza e sentimento di qualsivoglia cosa creata e con particolare attenzione di te stesso, perché dalla conoscenza e dal sentimento di te stesso dipendono la conoscenza e il sentimento di tutte le altre cose create, e con essi tutte le altre cose create sono facilmente dimenticate. Disponiti ad attendere in questa oscurità per quanto ti è possibile, sempre invocando colui che ami, cioè Dio, che se ami lo vedrai e sentirai in questa vita, sempre sarà in questa nube e questa oscurità.
Ecco Enrico, tu ci stai raccontando che l'ignoranza è un vanto spirituale, ma non è che l'abbiamo presa un po' troppo alla lettera e stiamo un po' esagerando ultimamente nella contemporaneità?
Sì. ma bisogna intendersi su che cosa si intende per ignoranza. C'è un'ignoranza appunto consapevole, quasi una pratica ascetica,
sì.
E c'è invece una presunzione di conoscere senza in realtà conoscere, appunto è quello che additava Socrate come il male per eccellenza. Diciamo che i social network, le bolle che vengono create dai social network, nei social network sono proprio una testimonianza di questo.
Laureato all'università della vita,
che sono le uniche che non hanno chiuso, tra l'altro, sembrerebbe, no?
No, attenzione, perché adesso devi avere
fanno didattica
anche
a distanza?
No, devi fare l'autocertificazione per andare all'università della vita, perché devi passare per strada, giustamente. Senti, ma Enrico, ma se a te danno dell'ignorante, ti dà fastidio oppure dici, wow, sì, boh, effettivamente?
Ma dipende chi me lo dice.
Beh, questo sì, effettivamente.
E in che contesto me lo dice. Io credo, ma questo insomma è scontato appunto, che anche da un punto di vista etimologico l'ignoranza sia ignorare qualche cosa, no? Ecco, io per quanto mi è possibile cerco sempre di evitare questo atteggiamento. Secondo me il contrario dell'ignoranza non è l'essere informato, ma è l'essere scettici. Dal momento in cui tu sei scettico e metti in discussione le informazioni di cui sei in possesso, non sei ignorante.
Il dubbio,
questo,
il dubbio, il dubbio,
il dubbio. Il dubbio, esattamente.
Allora, questo tema ha acceso molto la nostra redazione allargata su Telegram e su Twitch in questi giorni e ci sono arrivati tantissimi messaggi WhatsApp che vorremmo riascoltare con voi per discuterne un po'.
Se io non conosco nient'altro che, non so, la stanza in cui sono adesso, per me, per esempio, non so, quel quadro è la cosa migliore che esista e quel quadro è l'unico quadro che conosco, l'unica cosa che mi richiama la parola quadro, mentre magari nelle altre stanze ci sono quadri di altre forme e colori. Questo è perché la percezione della realtà io la baso sulla mia microsfera.
Ma che quadro è quello lì che c'è in stanza?
Ma non, non struggerti per questa domanda.
Ma io voglio saperlo adesso,
ma
voglio sapere.
Ma si calmi, si placchi.
Ti prego, ascoltatore, dici che quadro è.
Sì, questo effettivamente ritorna su quello che diceva Enrico, cioè il dubbio ti porta fuori dalla tua comfort zone, come si dice attualmente, e poi ti pone anche di fronte alla tua ignoranza.
Perché rivedere le proprie opinioni significa rivedere la propria identità, mettere in crisi la propria identità.
Galimberti, ma basta questa cosa, ma sei penoso, sei. C'è un altro invece ascoltatore che ci ha mandato un WhatsApp proprio mentre era a lezione, penso alle superiori, sì. Questo ci fa molto piacere, e la prof l'ha un po' bacchettato.
Scusate, cito un attimo la mia prof, 2 minuti fa, matematica, parlando di un compagno che è andato a copiare durante una verifica, dicendo: l'ignoranza tra voi giovani sembra essere motivo di vanto, perché chi più è ignorante più va in alto, più va avanti, più una cosa del genere. Sembra fatto apposta per l'off topic di oggi.
Effettivamente. Cioè, questa cosa qua, Enrico, è vera. Cioè, siamo in una società in cui l'ignoranza certe volte viene ripagata più che altro.
Ma probabilmente il fatto di essere convinti di poche cose e ribadirle con costanza e ottusità in un certo senso paga. Perché si dice che si legge poco, per esempio, no? Io non credo che si legga poco, credo che non si sia mai letto tanto come adesso. Siamo tutti con la testa continuamente ripiegata sul nostro cellulare a leggere in continuazione.
Sì, è un paradosso questo, no?
Leggiamo male, forse.
Sì, ma leggiamo post e didascalie, leggiamo pensieri molto brevi e spesso semplici. Ci manca la complessità, l'articolazione del pensiero.
Enrico, sì, scusami, stavo pensando... vero, tutto vero, però non mi esce dalla testa, da quando abbiamo iniziato la puntata, che questo luogo comune sollecita sempre lo scontro. Cioè, tu sai che se noi ci mettiamo a parlare di ignoranza, di sapienza, c'è una parte dei nostri ascoltatori che pensa: ma io mi sono rotto le palle dei sapientoni, mi sono rotto le palle dei professoroni, citando qualcuno che non voglio citare, no? Mi sono rotto le scatole di quelli che sanno tutto, ecco. Perché c'è questo germe di, come dire,
insofferenza?
Cioè, come lo gestiamo? Tu come lo gestisci? Cioè, viene da te uno e dice: basta fare il sapientino, non sai niente della vita. Tu come reagisci?
Penso che ci sia ignoranza da entrambe le parti. Un'ignoranza di livello e di qualità diversa, ma l'ignoranza è anche quella dei cosiddetti sapientoni incapaci di mettersi nella testa di chi hanno davanti, nei pensieri e nel modo di vivere di chi hanno davanti. È un'altra forma di ignoranza, perché si ignora la condizione sociale, culturale, economica, spesso sono tre cose strettamente collegate, dell'interlocutore. In questo modo sono due ignoranze di livello diverso che diventano incomunicabili.
Tu, e quindi, prego.
No. E quindi è vero che c'è un'ignoranza diffusa nei grandi numeri della nostra società, ma è altrettanto vero che le cosiddette elite culturali hanno perso una capacità di parlare a chi è diverso da loro, e così c'è una polarizzazione di non conoscenze deleteria per il meccanismo. Allora,
potremmo dire, Alessandro, che c'è un'ignoranza emotiva, cioè c'è poca empatia nei confronti di chi è diverso da noi, quindi tutti darsi una calmatona.
Sono molto d'accordo con Enrico sulla questione dell'elite che si è distanziata dalla massa, e questo è un grosso errore. E mi viene in mente anche le dinamiche elettorali e di voto. Ci sono certi partiti di opposizione che si lamentano, o elettori di opposizione o di maggioranza che dicono: ma come fanno quelle persone a votare quello lì? Lo votano perché trovano una risposta in più rispetto a quello che gli dai tu. E quindi vorrei dire a questi politici che si lamentano che la gente non li vota: fatti una domanda, datti una risposta, perché non ti vota? Perché non sei chiaro, perché non spieghi qual è il tuo valore.
Stai parlando di Pippo Civati, giusto?
No, sto parlando
si sta accendendo
non sto parlando di lui, anzi è l'unico che lavora bene, vabbè.
Tanto ci scrivono da qui in chat, ci scrivono: Seb, esiste una teoria per cui l'intelligente si sente sempre in ignoranza e lo stupido invece si ritiene saccente.
Quindi una teoria degli opposti.
In realtà sì, Rousseau in realtà lo diceva un pelino meglio: le persone che sanno poco solitamente sono dei grandi parlatori, mentre gli uomini che sanno molto dicono poco.
Questo è vero. E sai un'altra cosa delle persone che sanno poco? Continuare a citare altre persone che invece ne
le
sanno.
Le ho scritte tutte ieri. Allora, abbiamo sono fatto, criminale. Scusate, ma lavoriamo perfetto. Sì, lo sto leggendo, sì.
Sentite,
cari ascoltatori.
Io penso, adesso Enrico, smentiscimi e poi continuiamo con i WhatsApp. Secondo me il mondo si divide, cioè allora io ho un'evoluzione nella mia testa, cioè gli oggetti che noi abbiamo comprato negli ultimi anni sono privi di istruzioni, cioè è vero, compri un iPhone, non c'è più il manuale di istruzione, giusto? Ok, il mondo si divide in quelli che un tempo si leggevano le istruzioni dalla A alla Z e quelli che invece prendevano il cellulare e ci smanettavano. Io ero uno della seconda categoria, non so voi.
Serve
che categoria.
Serve il manuale di istruzione senza l'apostrofo,
giusto,
capisci?
Anche questo è vero, però tu Beppe per esempio eri di quelli che prendeva il manuale e lo leggeva o quelli che invece smanettava subito?
Io smanettavo.
Tu Ale?
Ma non lo so, vado a caso io.
Ma come vai a caso? Ma cosa vuol dire? Scusami.
Se lui fa un verso, Longoni fa un verso e poi tocca le cose che...
Tu Enrico in che categoria eri?
Più smanettone, anche se poi in realtà le cose non riuscivo a farle funzionare perché ho una manualità da cercopitecco, sono appena al di qua del pollice opponibile, tranne per i bugiardini dei medicinali, perché essendo ipocondriaco li consultavo con grande perizia, e infatti poi mi sentivo tutti i sintomi possibili immaginabili, da ictus
ma come,
anche se c'era una possibilità su un milione io avevo fatto centro.
Io in questo ero sempre in debito con mio fratello leggeva tutto quanto prima di scartare le confezioni, faceva tutte le cose per me, l'ho sempre visto molto intelligente, io di un'ignoranza assoluta prendevo e smanettavo. Beh, insomma, questa era una piccola bolla di
ricordo. In realtà lui personale. Secondo me Ricky si sentiva figo comunque, diceva: io smanetto intanto le cose vanno, intanto io ho capito come vanno, mentre tu che perdi tempo con i manuali io so già.
Allora c'è un'altra domanda che ci pone un nostro ascoltatore sul mondo dei clochard.
Mi sono sempre chiesto come fanno i clochard, i barboni, a sapere in tempo reale ciò che accade nel mondo. Non tutti leggono i giornali e oltretutto se ne trovano sempre meno in giro. E quindi, per esempio, quando è scoppiata la pandemia, la gente ha iniziato a girare con le mascherine. Chissà cosa avranno pensato guardando questa gente in giro per strada con questa mascherina. Sicuramente chiederanno alla gente, ma non tutti sono disposti a parlare con loro. È una domanda che mi sono fatto spesso.
Enrico, tra l'altro al centro del tuo nuovo libro c'è, cioè, Siete tutti perdonati per la nave di Teseo, c'è proprio un mondo distopico fatto di clochard, giusto?
Sì, qualche cosa del genere, esatto. Racconta il rapporto di amore e odio tra un imprenditore arrampicatore senza scrupoli e una rapper convertita all'Islam che mette in rap in beat le sure del Corano. Lui ha creato un'agenzia di barboni, la Beautiful Loser, li dota di posta celle fotovoltaiche, di cani leccasciure, sostituisce la Vogue Fashion Night con la Homeless Fashion Night in Monte Napoleone, e lei invece si ritiene, dice di essere l'evoluzione dei kamikaze. Non ha neanche bisogno di panetti di esplosivo perché soffre di autocombustione. È una mistica in questo senso, perché va verso l'estrema rinuncia a se stessa, per riallacciarci al discorso di prima.
Certo.
Per scrivere il libro ho fatto un anno il volontario alla Caritas in via San Martini qui a Milano e ho conosciuto abbastanza bene il mondo.
E come si informano loro? Il nostro ascoltatore ci chiede.
Non è molto vero quello che dice il nostro amico, nel senso che sono molto informati, molti di loro in qualche modo hanno anche un cellulare, tant'è vero che le prese della Caritas di via San Martini erano molto contese, perché tutti dovevano ricaricarlo.
Certo.
C'era una televisione e seguivano il mondo, avevano una loro idea sul mondo che dipendeva dalla prospettiva dalla quale lo osservavano.
E anche questa è conoscenza. Chiaramente.
Anche questa è conoscenza, però anche noi dovremmo conoscere come vanno quelle cose. Vi faccio un piccolo esempio, dopo che ve l'avrò fatto sembrerà scontato, ma probabilmente farà effetto. Cioè, io i livelli di razzismo più alti che ho incontrato li ho incontrati lì. Per quale motivo? Perché i senza tetto italiani, visto che questo centro era un'eccellenza, con camerate da quattro, molto pulito e così via, i senza tetto italiani gli giravano le palle se dovevano lasciare il posto a qualcuno di straniero, perché dicevano: ma io ho pagato le tasse qui 20 anni, per quale motivo devo lasciarlo? Ora, da un punto di vista astratto assoluto è ovvio che è sbagliato, perché siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli, però mettersi in quella testa lì,
certo,
non è così difficile.
C'è, cioè, sempre qualcuno di più puro che ti è pura, come si dice, no?
In un certo senso sì, e più vai verso il basso, più la lotta per la sopravvivenza si fa acerrima e più le polarizzazioni diventano forti e difficilmente ammortizzabili, insomma.
Allora, abbiamo un ultimo audio da sentire di un nostro ascoltatore che fa una proposta un po' radicale, poi ci salutiamo.
Chi non ha coscienza di sé, di se stesso e di tutto quello che lo circonda, sta molto meglio. Il problema è per chi ignorante non è, nel senso che queste persone qui, che si crogiolano e stanno aumentando in maniera esponenziale dal mio punto di vista della loro ignoranza, creano un grosso problema a noi. Non ultimo il fatto che il loro voto vale come tutti quello degli altri.
Eccolo il punto, gli ignoranti, bisogna ritirargli il diritto di voto, Enrico, e con questo chiudiamo?
Ovviamente è impossibile senza sovvertire le basi sulle quali si fonda la nostra civiltà, nel senso è molto rischioso dirlo, anche a me viene voglia spesso nei momenti di ira per il mondo che ci circonda, di dire qualche cosa di simile, ma mi rendo conto delle conseguenze disastrose che potrebbe avere, perché poi chi lo valuta il livello di conoscenza e di ignoranza?
Secondo, io sono contrario, sì. Io
ma
sono
tanto,
contrario.
Ragazzi, come diceva Mark Twain,
basta,
no, dai, questo, però, prego, questo basta. Me la ricordo, questo sì. Me la ricordo.
Hai rotto le palle.
Se votare cambiasse qualcosa non ce lo lascerebbero fare,
giusto, questo è vero.
Anche vero.
E con questo grazie mille Enrico di essere stato con noi,
grazie,
e buona serata, ciao, grazie,
ciao,
grazie,
ciao.
A voi, ciao ragazzi, ciao ciao,
compratevi,
ciao,
il libro,
ciao,
di Enrico Dal Buono, che già è in libreria, marchettone.
Va bene ragazzi, abbiamo finito anche per oggi Off Topic. Ci trovate il sabato alle 21, la domenica alle 23 su tutte le piattaforme podcast. Ci trovate
il lunedì mattina nella vostra cucina.
Se ascoltate podcast, sì, in ogni momento. Su Instagram Off Topic 24 e ricordiamo la nostra chat su Telegram Off Topic _ 24, mi raccomando.
E ricordatevi che faremmo meglio a stare zitti. È l'ultima frase di un monologo di 5 minuti che avrei voluto leggere.
È bellissimo, ti amo.
Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.